avevo chiamato Matteo in quanto autore del libro I due Marò, tutto quello che non vi hanno detto, ma in generale comunque Matteo, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, giornalista italiano, podcaster, sinologo, insomma grande esperto di Asia, in particolar modo di India. Senti Matteo, io ho letto con grande interesse questo tuo articolo, delle domande ancora aperte. Subito una questione tecnica, ma mi metto dalla parte di un ascoltatore che dice: ma aspetta, io un po' di giorni fa ho letto su tutti i media, i lanci d'agenzia, l'Italia ha pagato 1,1 milioni di euro, basta, pace fatta, pietra tombale e, come si dice, è stato sanato il pregresso. Perché ancora approfondire questa storia? Può avere dal punto di vista giudiziario ulteriori strascichi, ma magari non tra l'Italia e l'India, ma solamente qui in patria, solamente qui in Italia?
Beh, noi stiamo parlando di un processo che, nonostante settimana scorsa la gran cassa dei media italiani, quasi solo italiani, perché in India in realtà questa cosa è stata raccontata poco, diceva, come dicevi tu, qui è finito tutto, abbiamo pagato 1,1 milioni alle famiglie delle vittime, tutto chiuso. Questo processo in realtà ancora non si è fatto, perché per adesso noi abbiamo solamente deciso chi ha il diritto di aprire questo processo, che era il tema, diciamo, di tutto questo braccio di ferro che c'è stato in questi 9 anni tra India e Italia. Sono finiti per chiedere un arbitrato al Tribunale dell'Aia, e il Tribunale dell'Aia ha detto che il processo si farà e si dovrà fare in Italia, perché ha riconosciuto che i Marò che erano a bordo dell'Enrica Alexi, quando hanno sparato, lo hanno fatto in funzione, in piena capacità delle proprie funzioni di militari, quindi devono essere processati in Italia. E però dall'altra parte parte dell'accordo dell'arbitrato era che bisognava pagare l'indennizzo alle famiglie delle vittime, Valentin Gelastini e Ajash Binky, sono i due pescatori che sono morti, e del proprietario del peschereccio. Quindi è chiusa la parte indiana, l'India probabilmente non se ne parlerà più di questa questione. Adesso stiamo aspettando che si istruisca effettivamente un processo qui in Italia per determinare che cosa è successo veramente nel febbraio del 2012.
15 febbraio 2012.
Sì, 2012.
Ovviamente Matteo, insomma, ci sono tanti irrisolti all'interno di questo caso. Invito ovviamente, come ho fatto poc'anzi, a leggere il tuo interessante articolo sul Manifesto. Un po' di domande te le fai tu nell'articolo. A me però piacerebbe, per chi magari giustamente non ha seguito tutti i 9 anni, non è stato appresso a questa storia, l'ha seguita un po' così a spizzichi e bocconi, mi piacerebbe ancora, perché nel tuo articolo giustamente viene sottolineata questa cosa, e per me è molto importante, perché secondo me è proprio dirimente per come miccia iniziale, miccia ovviamente involontaria, per carità, ci mancherebbe, cioè il fatto che l'Italia, per una legge del 2011, ha autorizzato a fare servizio di polizia, servizio di scorta alle nostre forze armate, in particolar modo appunto in questo caso ovviamente alla Marina Militare italiana, all'interno di una petroliera privata. Cioè, perché è bene, per chi, ripeto, non ha seguito bene la faccenda, capire che c'erano dei militari italiani che facevano servizio di scorta però l'Erika Alexi non è, come dire, una nave della Marina Militare, insomma, non è appartenente alle Forze Armate, è una nave, correggimi se sto magari sbagliando nei termini, una petroliera, insomma, privata, di una compagnia privata, è corretto?
Sì, è una petroliera privata, e la legge a cui tu fai riferimento, ridotto all'osso, dice che i privati che avessero bisogno di persone che li tutelino dal pericolo pirateria che esiste nell'Oceano Indiano possono chiedere che la Marina, in pratica hanno attivato una convenzione tra gli armatori privati e la Marina Militare, cioè la Marina Militare serve ai privati del personale militare che in quel momento non viene utilizzato altrove, e quindi presta le proprie competenze in tema di antipirateria per i privati. Questo è un problema enorme a livello legale, e lo è stato, nel senso, anche quando questa convenzione era stata pensata e poi è stata approvata in passato, gli esperti avevano già individuato che se fosse successo qualsiasi tipo di incidente, le ripercussioni a livello legale sarebbero state molto più complicate. Perché? Perché questo è stato il tema fondamentalmente di tutto il braccio di ferro tra India e Italia, cioè quando i militari che sono su un mezzo non militare, ma sono su un mezzo civile, sparano e succede qualcosa e qualcuno muore, loro in quel momento sono militari o non sono militari? Perché se non sono militari, allora devono essere processati secondo le leggi del luogo dove avviene il fatto, mentre se sono militari devono essere processati nel loro paese. Per questo motivo gran parte degli altri stati del mondo che comunque mandavano e mandano tuttora personale armato sulle navi cargo che passano attraverso l'Oceano Indiano tendono ad affidarsi, diciamo, a dei contractor, come si dice in gergo, cioè degli ex militari o comunque personale che è abituato ed è stato addestrato per operazioni antipirateria, ma che non è ufficiale di uno Stato, sono dei privati anche loro, quindi una volta che sono privati poi la questione legale rimane tra un privato e lo Stato che li chiama in causa, non tra Stati.
E tra l'altro però la cosa, mi verrebbe da dire, incredibile è che nonostante quello che sia successo da 10 anni a livello internazionale con uno scontro giuridico durissimo e insomma i militari che sono stati tenuti anche degli anni comunque fuori dai confini della patria per essere giudicati insomma o meno, poi abbiamo visto come è andata a finire, sono ritornati mano a mano, mi pare di ricordare, vado veramente a braccio, uno per un motivo di salute, un altro per un'altra motivazione, insomma, comunque, cioè non sono tornati insieme tutte e due, ma prima uno
no,
e poi l'altro.
No, te lo dico io velocemente, sì. Se vuoi. Sì, sì. La Torre, Massimiliano La Torre, a un certo punto ha avuto dei problemi di salute che poi sono stati protratti nel tempo, e quindi per primo La Torre è stato mandato indietro in Italia dalle autorità indiane per motivi umanitari, cioè dopo che lui è stato male a Delhi, hanno trovato un accordo per cui lui ha potuto tornare in Italia prima e curarsi in Italia. Invece Salvatore Girone ha dovuto aspettare, diciamo, qualche tempo di più e poi alla fine è rientrato, però sì, sono ritornati scaglionati.
E ti stavo dicendo, la cosa incredibile è che però attualmente la legge a cui facevamo riferimento del 2011 è ancora in vigore?
Sì, per quanto ne so io è ancora in vigore, nel senso che ho fatto, poi non è il mio campo ovviamente perché qua si sta parlando di leggi internazionali eccetera, quindi io sono diciamo una specie di spettatore, ho studiato quello che mi
serviva. Ok, però se fosse ancora in vigore, insomma è particolare notare come nonostante una querela a livello internazionale che ha tenuto banco anche sulle prime pagine dei giornali nazionali non solo, insomma non è riuscita un pochino a modificare, insomma almeno a creare un dibattito.
No, soprattutto che non l'ha modificato fino ad ora, perché per adesso sto un pochino ragionando mentre parlo con te, adesso per assurdo la sentenza di arbitrato ha dato ragione all'Italia fondamentalmente dal punto di vista della giurisdizione, quindi per assurdo loro potrebbero dire a difesa di questa cosa, di avete visto alla fine siamo andati e tutti i casi di giudizio e alla fine hanno dato ragione
ai
militari. I militari che stanno sui privati comunque rimangono militari, però è un gravissimo problema, questo ha delle conseguenze enormi per il diritto internazionale, perché ovviamente il diritto internazionale è molto sfaccettato, grigio, non è che è bianco e nero, e quindi insomma gli esperti con cui ho parlato io negli anni mi hanno detto tutti che per evitare problemi sarebbe stato meglio mandare dei contractor,
assolutamente. Arriviamo al punto centrale della questione. Nel tuo articolo sul Manifesto ti poni delle domande che nascono però da una dichiarazione rilasciata il 2 giugno del 2014, quando La Torre e Girone in collegamento si trovano all'ambasciata italiana di Nuova Delhi, sono già da 2 anni insomma in stato di fermo nella nazione indiana. In occasione della festa della Repubblica Italiana si collegano, in particolar modo Girone prende la parola e molto, io me lo ricordo quell'intervento, molto stanco, molto provato, dal punto di vista umano è chiaramente comprensibile, dice: abbiamo obbedito a degli ordini e oggi siamo ancora qui. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere e che ancora con dignità e onore per la propria nazione, onore che dobbiamo a tutti i popoli del mondo, tutti i soldati italiani, continuiamo a mantenere. Questa frase che è stata derubricata subito a un moto di stizza di una persona che sta vivendo un momento difficile della propria vita, in realtà nel tuo articolo è lo spunto per farti delle domande, per dire no, aspetta, vediamo un pochino meglio di analizzare questa frase, le cose che dice, alcuni elementi contenuti in questa frase, per porci delle domande. Ecco, queste domande, per chi magari dei nostri ascoltatori non ha avuto modo di leggere direttamente l'articolo, io però ho detto la frase, vogliamo un po' alcune almeno di queste domande, come dire, ragionarci insieme qui adesso?
Sì, assolutamente. Allora, la cosa che mi, già all'epoca quando vidi quel collegamento in diretta, mi suonava strano questa cosa di abbiamo obbedito degli ordini, ma noi non sappiamo che ordini, non sappiamo chi li ha dati questi ordini, cioè di tutta questa, diciamo, della dinamica proprio di come i fucilieri da Torre Girone sono scesi dalla nave e sono entrati nell'odissea giuridica che ancora stanno vivendo adesso. Noi sappiamo pochissime cose in realtà. All'inizio c'era stato detto che loro erano usciti, cioè erano scesi dalla nave e si erano consegnati alle autorità militari indiane, alle autorità, scusatemi, di polizia indiane di propria spontanea volontà, nel senso che l'Italia aveva detto bene, scendono la Torre Girone. Perché? Perché loro avevano raccontato che effettivamente avevano loro imbracciato i fucili e avevano sparato. Però noi non sappiamo se hanno deciso la Torre Girone di scendere, se qualcun altro gli ha detto che dovevano scendere, se gli hanno detto di scendere perché dovevano coprire qualcun altro, se gli hanno detto di scendere perché loro erano, ed effettivamente lo erano, i due più alti in grado nel gruppo di fucilieri che era in quel momento su Eric Alexi. E da quello abbiamo eseguito gli ordini e siamo ancora qua. Io ho cercato di riflettere sulle tantissime cose che noi non sappiamo e che abbiamo dato per scontate. Cioè, noi non sappiamo quali sono state le trattative all'inizio, perché ad esempio, interrompimi se sono troppo confuso.
Assolutamente Matteo, perché come dire, chi ci è stato appresso, ha studiato, ha avuto modo di approfondire, ovviamente ha nella testa la catena delle diciamo degli eventi. Magari chi non ci è stato appresso, chi l'ha sentito, dice ah sì, il caso De Marò, molte cose che dici, per esempio, poi dopo ti chiederò anche una perizia, in mezzo c'è stata anche una perizia balistica di cui secondo me si ricordano veramente in pochi e mi farebbe piacere se l'accenniamo. Insomma, è un rinfrescare la memoria o addirittura approfondire, dire cose nuove che non si sapevano o si sono magari dimenticate. Quindi tranquillamente ricostruisci tu anche l'andamento.
Sì, io proverei a fare una mini cronologia delle cose che non mi tornano.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, la prima che non to, vabbè, a parte proprio la dinamica degli spari e dell'incidente in sé, che quello si determinerà poi nel processo in base alle prove che verranno portate, però c'era tutta una concatenazione di tempi e modi che non torna. Ad esempio, l'Enrico Alexi non si ferma quando effettivamente loro ammettono di aver sparato a questo peschereccio, perché pensavano fosse una nave, cioè un peschereccio pirata, comunque un'imbarcazione pirata. Però loro sparano e non avvertono nessuno. Tutte queste cose che sto dicendo sono negli atti, diciamo, dell'arbitrato, quindi non ci dovrebbe più discutere se è vero o non è vero. Cioè, l'Enrico Alexi dicono hanno sparato, però non si sono fermati e non hanno neanche avvertito le autorità portuali indiane, sono andate avanti a navigare. A un certo punto i portuali indiani hanno ricevuto un allarme dal peschereccio che dice qualcuno ci ha sparato, quindi questi hanno iniziato a cercare chi è che era in quel momento nelle acque dove poteva effettivamente aver sparato al peschereccio, fanno una cernita e individuano Enrico Alexi, che nel frattempo aveva già navigato per 4 ore, se ne stava andando verso nord, se ne stava andando via. Quindi quando li chiamano loro dicono bene sì, siamo stati noi, cioè dicono no, non lo sappiamo, alla fine non è successo niente. Poi sembra che la marina indiana abbia mandato all'inseguimento dell'Enrico Alexi due vedette e loro sono ritornati indietro. Però dal momento in cui ritornano in porto e dal momento in cui la Torre Girone scendono dalla nave, perché fino a quel momento ovviamente loro sono sulla nave perché la nave è territorio italiano, non sono sul territorio indiano, loro quindi scendono, però scendono 2 giorni dopo. E in quei 2 giorni lì noi non sappiamo nulla, noi non sappiamo cosa gli sono detti, non sappiamo le telefonate che sono state fatte, chi ha deciso di far scendere loro due. E una volta che sono scesi, abbiamo a un certo punto abbiamo tentato immediatamente ancora di pagare la famiglia delle vittime prima di andare a processo, cosa No, ho cercato fondamentalmente di dare i soldi alle famiglie dei due pescatori, poi è intervenuta la Corte Suprema indiana e ha detto queste cose non si fanno perché trovare un accordo extragiudiziale prima che abbiamo accertato i fatti in India non si fa, diciamo, quindi l'hanno bloccati. E poi dopo quello abbiamo iniziato a discorrere di chi ha sparato, chi non ha sparato, di chi sono i fucili, di chi sono i proiettili. In Italia poi c'è stata una grande querelle sui proiettili, non erano loro, erano dei greci, e poi non erano dei greci, erano dei cingalesi, e alla fine i proiettili sono italiani, nel senso ci sono delle prove inconfutabili che sul peschereccio hanno ritrovato dei proiettili che coincidono con i proiettili che avevano in dotazione e che hanno sparato i fucili italiani. E qui mi attacco a quello che dicevi tu prima. Esiste questa perizia balistica che è stata fatta dalla scientifica del Kerala alla presenza di due carabinieri del ROS mandati dall'Italia come osservatori, però come dire, loro fanno gli esami scientifici e noi vogliamo vedere che loro facciano tutto per bene. Questi due carabinieri hanno detto niente, quindi si presume che gli esami siano andati bene. E questo esame balistico cosa ha determinato? Ha determinato che i fucili hanno provato che i proiettili che hanno ritrovato sul peschereccio sono italiani, sono stati sparati da dei fucili italiani, ma non, i fucili che hanno sparato non erano immatricolati alla Torre e Girone, erano immatricolati ad altri due fucilieri che erano a bordo in quel momento. E quindi lì ci sono un'altra serie di domande che si fanno, cioè se effettivamente la Torre e Girone hanno sparato con i fucili di un altro, oppure non hanno sparato loro e sono scesi per coprire qualcun altro che ha sparato, oppure non hanno neanche sparato loro, ha sparato chi lo sa, cioè ci sono un sacco di cose ancora che non sappiamo, ed è tutto nell'interesse della verità ovviamente che questo appuntamento legale qui in Italia, quando si aprirà il benedetto processo, faccia chiarezza su tutti questi punti di cui noi ancora non sappiamo nulla. Dopo 9 anni noi ancora questa materia non l'abbiamo neanche toccata, inizieremo adesso.
Beh, io insomma mi verrebbe da scommettere che tu comunque seguirai molto bene il processo, insomma l'evolversi del procedimento giudiziario qui in Italia. Chissà che non sarà materia anche di un secondo libro magari i due Marò 10 anni dopo, perché veramente, insomma, come adesso lo faccio a mo' di battuta, però veramente sono 10 anni, e nella ottima ricostruzione che tu hai fatto qui a Città Aperta appare proprio evidente che 10 anni solo per vedere le giurisdizioni se poter aprire un processo o meno, e soprattutto dove, ma in realtà la verità mi pare di capire proprio che è la grande assente, anche se attraverso i procedimenti giudiziari tante verità sono uscite fuori, o tanti, mettiamola come verità, più che verità utilizzerei tanti dati inconfutabili, ecco, sono usciti fuori. Però ecco, un processo proprio dedicato a far emergere la concatenazione di eventi, cosa sia successo, e rispondere alle domande che, ricordo anche ai nostri ascoltatori, Matteo si pone nel manifesto, nell'articolo del manifesto Le domande sul caso di Marò, che finora nessuno ha fatto, insomma è ovviamente più che mai urgente. Senti, Matteo, prima di salutarti e di ringraziarti, l'ultima domanda che ti voglio fare è: per adesso, insomma, di tutta questa vicenda, che idea ti sei fatto alla luce della dichiarazione, con cui tra l'altro chiudi anche il tuo interessante articolo, della moglie di Massimiliano La Torre, Paola, che dice che per il caso dei Marò, i due Marò, La Torre e Girone, cioè suo marito e l'altro collega fuciliere, sono stati trattati dalla politica italiana come carne da macello? Usa questa espressione molto forte. Secondo te è lo sfogo di una donna che, insomma, in prima persona ha vissuto il travaglio giudiziario del marito, o insomma a un certo punto la politica si è messa in mezzo semplicemente per vertere pro domo sua, chi uno chi per l'altro, insomma, la questione dei Marò?
Allora, da un lato il fatto che una certa parte politica abbia strumentalizzato al massimo la questione dei Marò è inconfutabile, perché si è smossa tutta una parte, ricordiamo tra l'altro, questo qui è una delle parti diciamo secondarie tra virgolette del libro che scrissi all'epoca, mentre si dipana la questione dei Marò, in Italia abbiamo un governo Monti, cioè un governo tecnico, non politico, non eletto da elezioni dirette sostanzialmente, e quindi la questione dei Marò viene utilizzata davvero come arma contundente contro l'incapacità dei tecnici di Monti di far fronte a dei problemi a livello internazionale e di difendere l'onore e l'onorabilità del paese davanti alle angherie tra virgolette indiane. Quindi il lato politico in quel momento è stato enorme, poi è andato scemando ovviamente, perché l'agenda politica cambia, cambiano i protagonisti, cambiano i governi, e però queste persone hanno vissuto, cioè le famiglie di La Torre Girone sono in ballo sostanzialmente da 10 anni. La cosa che più mi ha colpito in realtà della dichiarazione di Paola Moschetti La Torre è che quella parte del carne da macello viene dopo una denuncia di una specie di mandato del silenzio cui La Torre Girone hanno dovuto sottostare da parte dell'autorità, cioè vuol dire che qualcuno in alto in tutti questi anni ha detto a La Torre Girone che loro non potevano e non dovevano dire la loro su come erano andate le cose. Questo è un lato della questione abbastanza inquietante da un lato, e dall'altro è un pochino il perno che l'avvocato Anselmo, che io ho intervistato per il manifesto e che difenderà La Torre nel procedimento se si aprirà un procedimento qui a Roma, lui sostanzialmente dice: noi non vediamo l'ora che si apra un processo, perché così finalmente potremo sentire i due diretti interessati di tutta la vicenda, cioè La Torre e Girone, che cosa hanno da dire. E il fatto che qualcuno abbia interesse a non farli parlare e a imporli al silenzio è indicativo che qualcosa da dire effettivamente ce l'hanno,
e vediamo un po' se emergerà una verità processuale in attesa di questo procedimento, vediamo insomma se si apre. Sicuramente come cronisti seguiremo la vicenda. Per il momento non ci rimane che salutare e ringraziare per la sua insomma ottima analisi e ricapitolazione lo scrittore e giornalista Matteo Miavaldi, per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Matteo, grazie mille.
Grazie a voi.